Benvenuti a questa sessione. Oggi daremo un'occhiata a quelle che sono le novità introdotte da Windows 8 in chiave di user experience delle applicazioni e di uso dei contratti all'interno del nuovo sistema operativo. Io mi chiamo Daniele Bochicchio e in 5D Labs mi occupo di sviluppo software all'interno di un gruppo che gestisce progetti di tipo diverso. All'interno della sessione di oggi noi daremo un'occhiata a quelle che sono le funzionalità che vengono introdotte all'interno di Windows 8, in particolare per quanto riguarda l'uso e la creazione all'interno delle applicazioni di una user experience che sfrutti in pieno le caratteristiche introdotte da Windows 8. I contratti ci consentono di integrare all'interno delle nostre applicazioni la user experience in maniera tale che l'utente possa trarne vantaggio e possa trovare un comportamento che è simile all'interno di applicazioni diverse, quindi non avrà da un punto di vista pratico difficoltà a sfruttare al meglio il sistema operativo e a renderlo più utile alle proprie necessità. Le funzionalità offerte da Windows 8 in tal senso spaziano in diversi ambiti che vanno a coprire le classiche funzionalità di ricerca piuttosto che quelle per impostare i settings delle applicazioni passando per lo sharing. All'interno di questa sessione daremo un'occhiata a tutte queste caratteristiche per vedere come le nostre applicazioni possano trarne vantaggio, così da avere una user experience che sia il più simile possibile a prescindere dall'applicazione che stiamo andando a sviluppare. Le funzionalità di ricerca sono praticamente implementate all'interno di Windows in maniera nativa e pervasiva e ci consentono di fare in modo che attraverso alcuni contratti noi siamo in grado di stabilire un legame tra la nostra applicazione e il sistema operativo stesso, così che sia possibile cercare all'interno delle nostre applicazioni dal sistema operativo e nel sistema operativo partendo dalle nostre applicazioni stesse. E quindi, ovviamente, essendo pervasiva, ci consente di sfruttare al meglio alcune caratteristiche che adesso andremo a vedere attraverso una demo. Quindi passiamo a dare un'occhiata allo start screen di Windows 8. Come possiamo notare all'interno del nostro schermo, se noi incominciamo a scrivere, per esempio, perché vogliamo cercare un'applicazione che ci consente di vedere le previsioni meteo, ci basta incominciare a scrivere mentre siamo fermi sullo start screen e in maniera automatica parte la ricerca all'interno delle applicazioni stesse. La ricerca ovviamente è raggiungibile sia scrivendo all'interno dello start screen, sia quando noi ci troviamo all'interno di un'applicazione stessa. Per esempio, se ne siamo all'interno dello store, diventa possibile aprire in maniera abbastanza semplice la ricerca in maniera integrata e quindi, come abbiamo visto, cliccando su Store, avendo noi scritto in precedenza una chiave di ricerca, siamo portati direttamente ad una pagina dentro la nostra applicazione che ci consente di cercare il termine che abbiamo appena inserito, quindi contestualizzando il risultato all'interno dell'applicazione stessa. Ovviamente, se noi facciamo partire lo Charm di ricerca che è disponibile in tutte le applicazioni, semplicemente andando in basso a destra oppure utilizzando le gesture di Windows, abbiamo la possibilità di contestualizzare in maniera diretta all'interno dell'applicazione la ricerca. E come possiamo notare in alto a destra, quando noi abbiamo selezionato un'applicazione specifica, l'applicazione stessa può fornire dei risultati, dei suggerimenti in maniera tale che vengano recuperati in maniera più rapida i risultati congruenti e quindi da questo punto di vista diventa possibile cercare in maniera molto più rapida le informazioni all'interno del sistema, così da poter arrivare in maniera semplice dalle applicazioni alle informazioni che in realtà sono all'interno della nostra applicazione. Quindi sistema operativo e applicazione a questo punto si parlano. E da un punto di vista pratico, questo introduce tutta una serie di interessanti funzionalità per gli sviluppatori perché ovviamente riusciamo a contestualizzare al meglio le informazioni che le nostre applicazioni riescono a ricevere. Come avviene questa unione all'interno, questa funzionalità, come viene sfruttata all'interno di Windows? Esistono una serie di contratti che le applicazioni devono implementare in maniera tale che le applicazioni stesse dichiarino al sistema operativo che fanno uso della ricerca, così che il sistema operativo sappia indirizzare le informazioni che noi scriviamo all'interno della ricerca, all'interno del box che troviamo quando incominciamo a scrivere, così che appunto vengano contestualizzate e passate all'applicazione stessa. Da un punto di vista prettamente pratico, l'anatomia di una ricerca è spiegata all'interno di questa slide. Se diamo un'occhiata, quando noi scriviamo all'interno del motore di ricerca, ci viene per prima cosa, ovviamente, fatta una ricerca che è contestualizzata sull'applicazione che in quel momento è sullo schermo, quindi che è in foreground, passando ovviamente quelle informazioni che noi inseriamo all'applicazione stessa. L'applicazione può avere delle funzionalità di suggerimento e quindi mostrare dei risultati. Altrimenti noi possiamo sempre selezionare attraverso il mouse, la tastiera o il touch una delle applicazioni che supporti la ricerca, cliccando la quale noi possiamo andare ad avere ovviamente le informazioni di ricerca contestualizzate su quell'applicazione stessa. Attraverso una demo adesso daremo un'occhiata a come noi come sviluppatori possiamo implementare la ricerca all'interno delle nostre applicazioni, in maniera tale che riusciamo a fare in modo che le nostre applicazioni siano contestualizzate, quindi diamo un'occhiata a come trarre il vantaggio massimo dall'uso del sistema di ricerca dentro le nostre applicazioni. Se noi diamo un'occhiata alla nostra solution che abbiamo creato in precedenza, possiamo notare un nuovo file che si chiama Apex Manifest, all'interno del quale vengono inserite tutta una serie di informazioni relative all'applicazione. Una di queste è la possibilità di specificare le cosiddette declarations. Le declarations sono praticamente le funzionalità che la nostra applicazione dichiara di supportare attraverso l'uso di contratti. Come potete immaginare, ci sono diversi tipi di declarations che il sistema supporta e Search è uno di questi. Search basta ovviamente selezionarlo ed aggiungerlo all'interno di questo menu, così che poi ovviamente la nostra applicazione sia in grado di dichiararsi al sistema come applicazione che supporta il Search e ricevere i contenuti. Da un punto di vista pratico, una volta che noi abbiamo creato il presupposto per far cercare all'interno della nostra applicazione il sistema operativo, dobbiamo fare in modo che in fase di lancio andiamo a intercettare questo metodo che, come un po' tutte le funzionalità offerte da Windows 8, sfrutta il pattern async, così che l'applicazione non sia bloccata mentre il codice all'interno viene eseguito. E ovviamente ciò che fa questo codice è andare a intercettare la parola chiave che viene spiegata, così, che viene passata, così da ovviamente poterla gestire al meglio. Da un punto di vista pratico, il codice che è presente in queste demo si occupa di gestire i diversi scenari che si possono avere all'interno di un'applicazione che implementa la ricerca. Vediamo quali possono essere. Il primo è sicuramente quello più semplice, cioè noi facciamo partire il search charm e scriviamo all'interno un qualsiasi testo, che può essere anche per esempio test. Come potete vedere, la nostra applicazione è selezionata perché lo è quella in foreground e premendo sul pulsante di ricerca l'informazione viene passata all'applicazione stessa che la visualizza a video. Così che ovviamente noi possiamo, per esempio, intercettarla e mostrare una schermata personalizzata della nostra applicazione che mostri a video ovviamente i risultati in base a quello che l'utente ha inserito. Oltre a fare questo, la nostra applicazione può ricevere tutta una serie di informazioni e può restituire a video delle risposte che possono essere utilizzate dal motore di ricerca per fornire un aiuto a chi inserisce dei termini. Diamo un'occhiata a questo scenario, dove ovviamente tutti gli scenari che vedremo da ora in poi basati sul suggerimento, in realtà implementano lo stesso approccio, che è quello di andare a suggerire all'utente quali sono i termini, premendo E si può ovviamente partire o da una lista predefinita oppure da una lista caricata da N sorgenti che possono essere ovviamente in locale o in remoto a seconda che la nostra applicazione sfrutti risorse in locale o in remoto. Se noi andiamo a dare un'occhiata al codice che è associato a questi scenari, possiamo vedere che di fatto si tratta semplicemente di andare a lavorare con questo oggetto in particolare che poi viene impostato sulla ricerca stessa, così che ovviamente possano essere passate delle informazioni contestualizzate e man mano che l'utente scrive il codice possa essere fornito un suggerimento. Quindi all'atto pratico si tratta semplicemente di andare a caricare questa lista dalla nostra sorgente, che lo ripeto può essere in locale o in remoto, non fa molta differenza, e poi andare a restituire in questa collection attraverso questo metodo il risultato stesso. Diamo un'occhiata ovviamente a come questo scenario viene implementato dalla nostra applicazione, quindi come Windows ci dà ovviamente l'elenco che abbiamo inserito. Per esempio, se noi inseriamo all'interno del nostro motore di ricerca il termine SA, viene presa dalla nostra lista che ovviamente riporta, come potete vedere, un elenco di città, le città che ovviamente si avvicinano al termine che abbiamo inserito e quindi viene contestualizzata la ricerca in maniera tale che se io voglio arrivare a San Diego posso semplicemente cliccare sul risultato e ovviamente poi l'oggetto che io ho selezionato viene passato all'applicazione che lo mostra a video. Chiaramente c'è supporto anche per linguaggi diversi da quelli occidentali perché Windows è un prodotto globalizzato in diverse lingue. E si può sfruttare suggerimenti che arrivano non soltanto dalla nostra applicazione, ma anche che vengano inviati da Windows stesso. Quindi, per esempio, possiamo scrivere delle informazioni e fare in modo che Windows autoalimenti questa lista, piuttosto che andare a scrivere del codice che, per esempio, vada a leggere queste informazioni da un provider e quindi le mostri a video in questa maniera, andandole a pescare per esempio, da OpenSearch, che è un protocollo utilizzato via web e quindi già disponibile praticamente da tutte le applicazioni. È lo stesso per capirci che potete sfruttare all'interno dei browser, quindi Internet Explorer, quando installate un provider che supporta OpenSearch, vi aiuta nello scrivere l'indirizzo utilizzando un formato che è già disponibile, che quindi se avete già un'applicazione web potreste sfruttare per aiutare anche la ricerca nativa di Windows, piuttosto che ovviamente andando a scrivere del codice vero e proprio che ad esempio tiri fuori i dati partendo da un XML. E il codice che c'è all'interno e che potrete scaricare nelle demo è in realtà molto simile a quello che abbiamo visto nello scenario 2, perché l'unica differenza è quella ovviamente di andare a contestualizzare questi dati e quindi per esempio nel caso di un JSON, il codice che andiamo a scrivere è il codice necessario ad andare a caricare queste informazioni, in questo caso da un file in locale, ma tendenzialmente da un file in remoto, parserizzarlo in maniera tale che possa essere poi utilizzato con il classico sistema che abbiamo visto prima, quindi aggiungendo il risultato alla collection dei suggerimenti che abbiamo appena tirato fuori. Da un punto di vista pratico, la ricerca non è complessa da implementare, ma aggiunge delle funzionalità molto interessanti alla nostra applicazione perché aumenta l'interazione che l'utente può avere con la nostra applicazione e quindi può rendere la nostra applicazione più utilizzata da parte dell'utente, così che ovviamente ci sia un vantaggio in termini pratici per entrambi. Search è soltanto il primo dei tipi di contratti che possiamo utilizzare, ce ne sono ovviamente altri e il sistema che usano è sempre quello di favorire la user experience dell'utente, così che l'utente, a prescindere dal tipo di applicazione che sta utilizzando, si ritrovi con un approccio che è comune e non faccia fatica a sfruttare al massimo il sistema operativo. Noi siamo stati abituati negli anni ad avere in Windows applicazioni che sono delle isole, dove tendenzialmente ciascuna applicazione è separata dalle altre e non comunica con le altre. L'idea alla base dei contratti è invece quello di semplificare questo approccio per fare in modo che gli utenti riescano a far parlare tra loro le applicazioni, smettendo di fare in modo che ciascuna si ricostruisca il proprio sistema di sharing, il proprio sistema di ricerca in maniera nativa, ma facendo in modo che le applicazioni stesse attraverso contratti si parlino e si scambino informazioni. Abbiamo appena visto come funziona lo share. Diamo un'occhiata a come funziona all'atto pratico, quindi cerchiamo di capire i presupposti che stanno alla base dello sharing. Partiamo dal presupposto che le persone amano condividere e quindi ovviamente se noi favoriamo la condivisione delle applicazioni, riusciamo a fare in modo che le persone riescano a sfruttare i contenuti che stanno dentro un'app all'interno di qualsiasi altra app, in maniera tale che anche se le applicazioni sono di fatto separate l'una dalle altre e di fatto non sono in grado di scambiarsi informazioni, diventa possibile fare in modo che l'utente possa trasmetterle senza particolari problemi di privacy o di security. Quindi le applicazioni continuano ad essere separate l'una dall'altra, ma quando c'è bisogno di farlo, l'utente ha la possibilità di trasferire una serie di informazioni da un'app all'altra. E questo ovviamente diventa tanto più importante quanto pensiamo al fatto che queste informazioni sono contestualizzate usando un sistema che è leggerissimo e che è ovviamente in grado di fare in modo che possiamo portarci dietro informazioni anche di tipo molto complesso. Diamo un esempio pratico di quello che vuol dire fare sharing, analizzando un attimo quelle che sono le caratteristiche che Windows 8 implementa all'interno di questo particolare ambito. Diamo subito un'occhiata alla prima demo. Questa prima demo introduce il concetto di sharing target e ci è funzionale ovviamente alla successiva, perché quando noi facciamo share, le nostre applicazioni hanno la facoltà ovviamente di fare o da target, cioè da applicazione che riceve lo share, o da source, cioè da ovviamente punto attraverso il quale noi invochiamo lo share. Ancora una volta, queste funzionalità vengono abilitate attraverso le declaration del manifest. In questo caso io ho uno share target dove posso andare a specificare quali sono i formati che supporta la mia applicazione, perché la mia applicazione riceverà lo sharing da parte di altre applicazioni e i formati possono essere di tipo diverso, per esempio c'è text, c'è URI, c'è bitmap, c'è HTML e c'è RTF. La nostra applicazione supporta quasi tutti i formati e in più ne definisce uno custom, perché il vero punto interessante è che ovviamente n applicazioni di tipo diverso possono condividere informazioni utilizzando dei contratti custom, quindi con dei formati custom. Questo ovviamente rende possibile scenari di integrazione di applicazioni prodotte dallo stesso produttore che ovviamente sono in grado di parlare pur restando ancora una volta separate l'una dall'altra. In questo caso noi abbiamo una semplicissima applicazione fatta in HTML5 più JavaScript, a differenza di prima dove avevamo C Sharp, perché ovviamente una delle caratteristiche principali di Windows 8 è il fatto che noi possiamo fare applicazioni tanto in HTML5 più JavaScript quanto in XAML più C Sharp o Visual Basic. Da un punto di vista pratico, questa applicazione di fatto non fa niente, perché essendo il target si occupa semplicemente di andare ad intercettare il contenuto che sarà condiviso dalle altre applicazioni e, come potete vedere analizzando questo codice, non fa altro che prendere il contenuto e mostrarlo al video così che l'utente possa ovviamente vedere quello che viene condiviso. Ancora una volta, prima di partire col dare un'occhiata al codice, vediamo come funziona all'atto pratico. Quindi noi abbiamo un'applicazione che fa da source, dove ad esempio possiamo avere del testo. Una volta che noi abbiamo inserito il nostro testo, avremo un pulsante che va a salvare delle informazioni in una serie di oggetti, quindi una serie di proprietà, in maniera tale che noi possiamo invocare lo share o utilizzando il classico SHARM che troviamo qui, share, oppure anche in maniera programmatica cliccando su un pulsante che apre di fatto direttamente lo share. Quello che rende interessante questo approccio che abbiamo appena visto è che lo share è ovviamente simile a prescindere dall'applicazione in cui noi l'andremo a sfruttare, perché ovviamente è un pezzo del sistema operativo che viene invocato dall'applicazione stessa. Che Cliccando sull'applicazione che abbiamo creato qualche minuto fa e che funge da target, possiamo vedere che i dati che abbiamo inserito vengono presi e passati all'applicazione stessa che si occupa di visualizzarli a video. E quindi, da un punto di vista pratico, diventa possibile passare informazioni che possono essere anche più complesse di un semplice stream di testo, come per esempio anche un link. La nostra applicazione, come avete visto, parte e contiene all'interno tutta una serie di informazioni che sono state valorizzate. È possibile poi fare in modo che noi possiamo indicare all'applicazione che ha generato lo share, che lo share è stato terminato, e quindi con questo pulsante ovviamente viene fatto effettivamente lo share e viene chiuso lo charm che si è appena aperto. E oltre a poter inserire quindi testi e link, si possono inserire anche immagini. Pensate per esempio alla necessità di caricare un'immagine su un motore di social network, diventa facilissimo perché ci basta fare uso di questo contratto e se noi ovviamente abbiamo tra le applicazioni installate quella del social network che preferiamo, la troveremo qui dentro, potremo semplicemente cliccare e caricare all'interno del nostro social in maniera rapida e senza mai uscire dalla nostra applicazione questo contenuto. Quindi ovviamente da un punto di vista pratico si possono inviare anche informazioni aggiuntive, per esempio si può inviare anche direttamente un frammento di HTML, perché abbiamo visto prima nel contratto le applicazioni che supportano lo sharing, che subiscono lo sharing, dichiarano quali formati sono in grado di gestire. Quindi, per esempio, il formato HTML è supportato dalla nostra applicazione e siamo in grado di mostrarlo a video. Da un punto di vista pratico, ovviamente, noi possiamo gestire tutta una serie di altri aspetti aggiuntivi riguardo lo share, che rendono la nostra applicazione più utile da un punto di vista pratico ai nostri utenti. Chiaramente gran parte delle funzionalità che vanno sviluppate sono demandate al sistema operativo, quindi in realtà noi non faremo altro che chiamare una serie di metodi che ci consentono di fare in modo che possiamo tirare fuori tutto quello che l'utente vuole condividere dall'applicazione ed esportarlo verso applicazioni che sono in grado di sfruttare questo contenuto in maniera migliore possibile. Da un punto di vista pratico, vediamo come funziona lo sharing quando passiamo da source a target. Noi nella nostra applicazione source ci registriamo per quello che si chiama il Data Transfer Manager. C'è un broker dello share che si mette in mezzo e quando l'utente seleziona share fa sì che l'applicazione in pratica sia in grado di tirar fuori queste informazioni e attraverso un evento viene riempito quello che si chiama il data package e sempre utilizzando una chiamata asincrona, così che non venga bloccata l'interfaccia, viene tirata fuori la lista delle applicazioni e degli eventuali quick link, che sono degli shortcut che si possono inserire all'interno delle applicazioni target, in maniera tale che quando l'utente seleziona quel target o quel quick link, viene attivata effettivamente l'applicazione che riceve il comando e riceve attraverso un metodo simile a quello che abbiamo visto prima per la ricerca, le informazioni. A questo punto il package è processato e viene inviato un segnale di complete al share broker che chiude, come abbiamo visto, la schermata che appare a destra, quindi la charm di share viene chiusa così che l'utente possa tornare a concentrarsi sull'applicazione su cui stava ovviamente in quel momento, inserendo le proprie informazioni. Dal lato pratico, quando noi creiamo le informazioni da condividere possiamo farlo utilizzando diversi formati e ricapitoliamoli al volo perché è molto interessante e ci fa capire quello che ci consente di fare lo share. Possiamo usare plain text, fo testo formattato, possiamo passare un'URL, molto comodo per esempio quando dobbiamo fare share su motore di ricerca, possiamo passare dei blocchi di HTML già precostruito, provate a pensare ad un sistema che esporta in formato HTML, per esempio, delle news, in maniera tale che noi possiamo inviarle via email oppure caricarle attraverso un altro programma che si occupi di fare, per esempio, gestioni di contenuti. Oppure ancora possiamo inviare immagini o, aspetto molto interessante, possiamo anche inviare file, quindi file di qualsiasi tipo, perché le applicazioni possono registrarsi per delle estensioni e per dei protocolli custom, così che sia possibile invocare le applicazioni quando noi siamo di fronte ad un file con una certa estensione, e quindi fare in modo che non si perda il classico approccio che abbiamo in Windows di aprire un file e trovare all'interno il testo come ce lo siamo aspettati. Quindi diamo un'occhiata all'ultimo degli aspetti legati ai contratti di Windows, che sono i settings. Noi molto spesso siamo stati abituati dalle applicazioni ad andare a cercare i settings in diversi posti all'interno di Windows, dal pannello di controllo ad un menu settings dentro l'applicazione. Questo ovviamente porta a frustrazione da parte dell'utente, che non sa esattamente dove andare a cercare quel pezzo di informazione, e finisce con non avere un controllo vero del sistema e con il sentirsi ovviamente, come abbiamo detto, frustrato. Da un punto di vista pratico, il setting dei contracts è quello più semplice di quelli che abbiamo analizzato oggi, perché di fatto si occupa semplicemente di renderizzare una parte della nostra applicazione utilizzando un layout ben identificato. Come vedremo tra un attimo, i settings si occupano di fare in modo che noi possiamo gestire, attraverso un approccio simile a quello per lo share, la parte di configurazione dell'applicazione stessa. Quindi diamo un'occhiata subito a questa demo, dando ovviamente priorità, come abbiamo visto prima, a quel pezzo di codice che ci consente di abilitare lo sharing. Ancora una volta, la nostra applicazione, vediamo prima di tutto come si comporta all'atto pratico, per poi capire come effettivamente il codice che ci sia dietro debba essere scritto. Quando la nostra applicazione parte, possiamo invocare, come sempre abbiamo visto, le Sharm o in maniera diretta andando in basso a destra o con una gesture e cliccando su Settings. In questo modo noi possiamo aprire un primo menu che ci fa impostare la configurazione, oppure andando a customizzare il flyout anche in maniera programmatica. In questo caso, come potete vedere, è apparso una nuova voce nel menu che è Help, cliccando sulla quale noi abbiamo renderizzato una pagina che mostra in dettaglio delle informazioni che per esempio possono essere l'help, l'about e così via. Si può, e questo è molto interessante, nel caso in cui ne abbiamo un'applicazione basata su HTML, fare in modo che le informazioni vengano anche caricate da un indirizzo remoto, per esempio usando un iframe, oppure ancora possiamo mettere in pausa la nostra app prima che vengano mostrate queste informazioni, perché supponete di avere un gioco, in questo modo voi evitate che il gioco sotto funzioni e chiaramente date un'esperienza di utilizzo migliore all'utente. In estrema sintesi, noi possiamo sicuramente dire che da questo punto di vista Windows introduce tutta una serie di novità a cui prima non eravamo abituati, che rendono l'applicazione molto più interessante per l'utente, perché ovviamente ritrova dal punto di vista pratico tutto nello stesso posto. Quindi a prescindere dall'applicazione, l'utente sa che Share, Setting e Search sono nello stesso posto. Diamo una rapida occhiata al codice, così da capire quello che effettivamente viene fatto. In questo scenario ciò che andiamo a fare è semplicemente quello di andare ad impostare una proprietà sull'applicazione. In WinJS ha questa sintassi abbastanza semplice che non fa nient'altro che dire all'utente: guarda, potrai avere una voce help cliccando la quale si andrà ad aprire questo file. Questo file all'interno della nostra solution è in realtà un semplice file HTML, una view normalissima che non ha nient'altro che del codice che spiega all'utente quello che deve fare, oppure in casi più complessi può contenere dei controlli, in questo caso controlli di WinJS e quindi fatti con HTML. Però da un punto di vista pratico, questo è utile sottolinearlo, sia che voi stiate sfruttando WinJS, sia che andiate a fare uso di XAML, ciò che questo pezzo di codice fa è renderizzare una normalissima view che si occupa di mostrare a video le informazioni. Chiaramente sta a voi prevedere dei pulsanti che salvino le informazioni che l'utente inserisce e fare in modo ovviamente che queste informazioni vengano rese persistite in maniera tale che ovviamente l'utente le ritrovi al successivo uso della vostra applicazione. Il codice cambia da sistema a sistema, ma chiaramente, quindi, sia che sfruttiate XAML, sia che sfruttiate HTML, i concetti sono simili e c'è una piccola differenza di codice. Dal punto di vista prettamente pratico, il discorso sui contratti termina qui. Ovviamente abbiamo tutta una serie di altri contratti che non abbiamo visto per questioni di tempo e perché ovviamente questi che abbiamo analizzato sono quelli più interessanti per gli sviluppatori, perché consentono di ricevere l'input da parte dell'utente nel caso della ricerca per fornire un utilizzo che sia il migliore possibile per gli utenti stessi e consentono allo stesso tempo di fare in modo che attraverso lo share le applicazioni, anche se restano isolate, siano in grado di scambiarsi informazioni tra loro in maniera tale che possano subire o inviare informazioni verso altre applicazioni e grazie ai settings diventa possibile fare in modo che le impostazioni delle nostre applicazioni siano raggiungibili da un unico punto di vista centralizzato. Io vi ringrazio per aver guardato questa sessione e vi do appuntamento alla prossima volta.